Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Tittle Tales. Io sono Venere Birbona e sarò la voce che vi accompagnerà alla scoperta di nuovi racconti e nuovi personaggi. Ne approfitto prima di iniziare per ringraziarvi di essere qui, ringraziarvi del supporto che mi mostrate ogni giorno. Sono molto contenta che questa iniziativa abbia preso piede e che vi possa fare compagnia in questi giorni, soprattutto data la situazione. Per continuare a supportarmi avete tantissime scelte, potreste condividere ad esempio questo podcast attraverso Facebook o vari link social, oppure seguirmi su Instagram. In realtà vi consiglio di farlo lo stesso perché lì potrete rimanere aggiornati sulle novità che coinvolgeranno i nostri incontri. Il nick è sempre quello, Venere Birbona. Adesso, se siete pronti, iniziamo! Come intuibile da titolo, oggi parleremo di un autore molto speciale. Parleremo di Luis Sepúlveda, che purtroppo è scomparso il 16 aprile scorso. Prima di effettivamente affrontare una delle sue opere maggiori, vorrei in realtà introdurvi l'autore. E per farlo vorrei approfittare di un articolo pubblicato da La Repubblica in occasione appunto della scomparsa dell'autore, in cui viene spiegata e delineata bene la sua figura. L'articolo lo potete trovare tranquillamente sul portale del quotidiano. Iniziamo. Esule politico, guerrigliero, ecologista, viaggiatore dal passo ostinato e contrario, esordì con un racconto bollato come pornografia dal preside del suo liceo a Santiago del Cile. Era il 63, racconta Sepúlveda. Ci innamorammo tutti della nuova professoressa di storia, la signora Camacho, una pioniera della minigonna. Un compagno di classe gli chiese di scrivere una storia su di lei. 15-18 pagine. Finirono nelle mani del preside. «Questa è pornografia», gli disse. Provò a replicare. «Letteratura erotica». «Pornografia», tagliò corto, ma scritta molto bene. Raccontava così Sepúlveda, pescando dal cilindro l'ennesimo saporito aneddoto quando di lui i lettori pensavano di conoscere già tutto. I lineamenti forti da guerriero stanco, gli occhi scuri che si accendevano di passioni, l'odore delle tante sigarette fumate. E lo faceva con quel talento da affabulatore che lo rendeva prima ancora che un abile scrittore, un inguaribile cantastorie. Scriveva favole, Sepúlveda. E non ci riferiamo solo alla storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ma ai tanti romanzi al cui centro c'era l'eterna lotta tra il bene e il male. Non amava la cronaca puntigliosa, credeva che la letteratura fosse finzione e intrecciava i fili della narrativa per dare vita a personaggi picareschi e trame avventurose, inzuppate di passioni e ideali. I suoi, ovviamente, quelli per cui aveva lottato, viaggiato e infine scritto. Con il suo esordio, il vecchio che leggeva romanzi d'amore, dedicato a Chico Mendes, regalò ai lettori un primo pezzo della sua intensa vita. 7 mesi trascorsi nella foresta amazzonica con gli indios Shuar. Nel 1977, espulso dal Cile dopo 2 anni e mezzo di carcere, si era unito a una missione dell'UNESCO per studiare l'impatto della civiltà sulle popolazioni native. Nacque così una storia sospesa tra due mondi, quello degli indios diffidenti nei confronti dei bianchi, cacciatori di frodo, cercatori d'oro, avanguardie dell'industria più feroce, e quei bianchi che al protagonista avevano insegnato a leggere, dandogli così un rifugio per la perdita della giovane moglie. Con il secondo romanzo, Il mondo alla fine del mondo, descrisse invece ciò che gli era sembrato inevitabile dal ponte di una nave di Greenpeace, organizzazione a cui si era unito negli anni Ottanta. Navi fabbrica che trascinano a bordo balene e sangue e si trasformano in mattatoi, inseguimenti tra le nebbie dell'Antartide, militanti ecologisti contro pescatori giapponesi. Vita, attivismo e letteratura nelle stesse pagine. Alla militanza politica ci pensò La frontiera scomparsa. I racconti che compongono il libro seguono le tappe di un cileno che dalle prigioni di Pinochet ritrova la libertà attraversando l'Argentina, la Bolivia, il Perù, l'Ecuador, la Colombia, in treno o su veicoli di fortuna, fino a Panama, dove si imbarcherà per la Spagna. A chi gli chiedeva perché mai ci avesse messo tanto a trasformare quell'esperienza in letteratura, lui rispondeva con un sorriso tagliente che per l'appunto era letteratura quella che voleva fare, non secoletteratura. Detestava il pathos, aveva bisogno di mettere tra lui e il Cile la giusta distanza. Dal dramma si risollevava con la lingua, semplice, netta, sintetica. Tutto il contrario di Márquez, molto realismo, nessuna magia. O forse, la magia della realtà. Per dirla come Hemingway, parole da 20 centesimi e nessuna costruzione barocca. Era già abbastanza fantasiosa la vita, con i suoi fasti e le improvvise cadute. Seguì il filo della sua biografia, anche ne La lampada di Aladino. Tra mercanti levantini e angeli vendicatori, due giovani condividono le lotte del movimento studentesco e si ritrovano, dopo gli anni della dittatura, cilena e l'espatrio. In altre parole, la sua storia d'amore con la poetessa Carmen Yanez. La loro relazione affiorò anche nel noir Un nome da torero. Il protagonista, che si chiama Juan Belmonte, come il celebre torero che si suicidò con un colpo di pistola, è un ex guerrigliero cileno di 44 anni che accetta di dare la caccia a un tesoro nazista nella Terra del Fuoco solo per amore di Veronica, una donna torturata dai militari e ritrovata viva, ma in condizioni psicologiche disastrate, in una discarica di rifiuti a Santiago. Nella realtà le cose non andarono proprio in quel modo, ma per Sepúlveda non poteva essere altrimenti. Trasformava le sue esperienze in materia letteraria, regalava pezzetti di vita ai suoi personaggi, ma le biografie no, quelle le lasciava ad altri. Giocava coi generi, le favole per i sentimenti universali, la novella negra per denunciare l'arroganza dei potenti, la solitudine dei sconfitti o l'orgoglio di un uomo tradito, i racconti per mettere a nudo, dopo un lento processo di maturazione, le sue idee e passioni. A unificare le diverse forme letterarie, la calviniana leggerezza della lingua. Leggere Sepúlveda non richiede sforzi, le pagine scivolano sotto gli occhi, ma le passioni di cui parla, i fantasmi che evoca, i grandi amori, gli ideali irrinunciabili, lasciano tracce indelebili nella memoria dei lettori. Non può essere diversamente, e Sepúlveda lo sapeva. Lo aveva anche raccontato nel poliziesco L'ombra di quel che eravamo, una storia di amicizia e speranza tra salti alle banche, vecchi giradischi, un rocambolesco omicidio e un'ultima spregiudicata azione rivoluzionaria. In una notte piovosa a Santiago, quattro uomini che si erano persi di vista per più di 30 anni si ritrovano per un'ultima avventura. L'idea gli venne durante una grigliata a casa di un amico, dirigente del Fronte Patriottico Manuel Rodríguez, il movimento armato che non diede un giorno di tregua a Pinochet. Dopo cena iniziarono i racconti, storie di lotta e di resistenza. In quel momento lo scrittore si accorse che lui e il suo vecchio amico proiettavano ancora l'ombra di ciò che erano stati. L'ombra, per esistere, ha bisogno di luce. Quella di Sepúlveda non si è spenta e mai lo farà. Nei suoi libri, nella nostra memoria. Per sempre. Beh, questo articolo sicuramente ci regala un bellissimo quadro dell'autore. E proprio con questo bellissimo ricordo che abbiamo di lui, io proporrei di iniziare la lettura di questa favola molto famosa, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegna a volare. Il libro è dedicato ai figli Sebastian, Max e Leon, e al porto di Amburgo e al gatto Zorba, che speriamo riusciremo a conoscere. È anche diviso in due parti. Con voi vorrei arrivare oggi a leggere la prima parte e magari in un secondo appuntamento affrontare la seconda. Parte prima. Capitolo primo. Banco di aringhi a sinistra, annunciò il gabbiano di vedetta, e lo stormo del faro della sabbia rossa accolse la notizia con strida di sollievo. Da 6 ore volavano senza interruzione. E anche se i gabbiani pilota li avevano guidati lungo correnti di aria calda che rendevano piacevole planare sopra l'oceano, sentivano il bisogno di rimettersi in forze. E cosa c'era di meglio per questo di una buona scorpacciata di aringhe? Volavano sopra la foce del fiume Elba, nel mare del nord. Dall'alto vedevano le navi in fila indiana, come pazienti e disciplinati animali acquatici, in attesa del loro turno per uscire in mare aperto e poi far rotta per tutti i porti della terra. A Kenga, una gabbiana dalle piume color argento, piaceva particolarmente osservare le bandiere delle navi, perché sapeva che ognuna rappresentava un modo di parlare, di chiamare le stesse cose con parole diverse. Com'è difficile per gli umani, noi gabbiani, invece, stridiamo nello stesso modo in tutto il mondo, commentò una volta Kenga con un compagno di volo. Proprio così, e la cosa più straordinaria è che ogni tanto riescono anche a capirsi, stridette l'altro. Al di là della linea costiera, il paesaggio diventava di un verde intenso. Era un enorme prato nel quale spiccavano le gregge di pecore che pascolavano al riparo delle dighe e i pigri bracci dei mulini a vento. Seguendo le istruzioni dei gabbiani pilota, lo stormo del faro della sabbia rossa imboccò una corrente d'aria fredda e si lanciò in picchiata sul banco di aringhe. 120 corpi bucarono l'acqua come frecce e quando risalirono a galla, ogni gabbiano stringeva un pesce nel becco. Aringhe saporite. Saporite e grasse. Proprio quello di cui avevano bisogno per recuperare energie prima di riprendere il volo fino a Den Helder, dove a loro si sarebbe unito lo stormo delle isole Frisoni. La rotta prevedeva poi di proseguire fino al passo di Calais e al canale della Manica, dove sarebbero stati accolti dagli stormi della Baia della Senna e di Saint-Malo, assieme a quelli che avrebbero volato fino a raggiungere il cielo di Biscaglia. A quel punto sarebbero stati un migliaio di gabbiani, simili a una veloce nuvola d'argento che si sarebbe pian piano ingrandita con l'arrivo degli stormi di Belle-Île e di Oléron e dei capi di Machichaco, Ajo e Peñas. Quando tutti i gabbiani autorizzati dalla legge del mare e dei venti avessero sorvolato la Biscaglia, sarebbe potuto iniziare il grande convegno dei gabbiani del Mar Baltico, del Mare del Nord e dell'Atlantico. Sarebbe stato un bello incontro. A questo pensava Kenga, mentre si pappava la sua terza ringa. Come tutti gli anni si sarebbero sentite storie interessanti, specialmente quelle narrate dai gabbiani di Capo Peñas, instancabili viaggiatori che a volte volavano fino alle Isole Canarie o a quelle di Capo Verde. Le femmine come lei si sarebbero date a grandi banchetti di sardine e di calamari, mentre i maschi avrebbero costruito i nidi sul bordo di una scogliera. Poi le femmine avrebbero deposto le uova, le avrebbero covate al sicuro da qualsiasi minaccia e quando ai piccoli fossero spuntate le prime penne robuste sarebbe arrivata la parte più bella del viaggio, insegnare loro a volare nel cielo di Biscaglia. Kenga infilò la testa sott'acqua per acchiappare la quarta ringa e così non sentì il grido d'allarme che fece tremare l'aria. «Pericolo a dritta! Decollo d'emergenza!» Quando Kenga tirò di nuovo fuori la testa, si ritrovò sola nell'immensità dell'oceano. Capitolo secondo. «Mi dispiace molto lasciarti solo», disse il bambino accarezzando il dorso del gatto nero grande e grosso. Poi continuò a preparare lo zaino. Prendeva una cassetta del gruppo Pur, uno dei suoi preferiti, la infilava dentro, esitava, la tirava fuori e non sapeva se rimetterla nello zaino o se lasciarla sul comodino. Era difficile decidere cosa portarsi via per le vacanze e cosa lasciare a casa. Il gatto nero grande e grosso lo guardava attentamente, seduto sul davanzale della finestra, il suo posto preferito. «Ho preso la maschera subacquea? Zorba, hai visto la mia maschera subacquea? No, non la conosci, perché a te non piace l'acqua. Non sai cosa ti perdi. Nuotare è uno degli sport più divertenti. Un po' di croccantini?» gli offrì il bambino prendendo la scatola. Gliene servì una porzione più che generosa e il gatto nero grande e grosso iniziò a masticare lentamente per gustarli bene. «Che biscottini deliziosi, croccanti, al sapore di pesce!» «È un ragazzo fantastico», pensò il gatto con la bocca piena. «Altro che fantastico, è il migliore!» si corresse mentre ingoiava. Zorba, il gatto nero grande e grosso, aveva degli ottimi motivi per pensarla così di quel bambino che spendeva i soldi della sua paghetta in quei deliziosi croccantini, che teneva sempre pulita la lettiera dove lui faceva i suoi bisogni e che lo istruiva parlandogli di cose importanti. Avevano l'abitudine di passare molte ore assieme sul balcone, osservando l'incessante traffico del porto di Amburgo. E lì, per esempio, il bambino gli diceva: Vedi quella nave, Zorba? Sai da dove viene? Beh, viene dalla Liberia, che è un paese africano molto interessante, perché è stato fondato da persone che una volta erano schiave. Quando sarò grande, diventerò il capitano di un grosso veliero e andrò in Liberia. E tu verrai con me, Zorba. Sarai un buon gatto di mare, ne sono sicuro. Come tutti i ragazzi di porto, anche quel bambino sognava viaggi in paesi lontani. Il gatto nero grande e grosso lo ascoltava facendo le fusa e si vedeva anche lui a bordo di un veliero che solcava i mari. Sì, il gatto nero grande e grosso nutriva molto affetto per il bambino e non aveva dimenticato che gli doveva la vita. Zorba aveva contratto quel debito il giorno stesso in cui aveva abbandonato la cesta che faceva da casa a lui e ai suoi 7 fratelli. Il latte di sua madre era tiepido e dolce, ma Zorba voleva assaggiare una di quelle teste di pesce che la gente del mercato dava ai gatti adulti. Non che pensasse di mangiarla tutta lui, no, la sua idea era di trascinarla fino alla cesta e là miagolare ai fratelli. «Smettetela di succhiare la nostra povera mamma! Non vedete come è diventata magra? Mangiate il pesce, che è il cibo dei gatti di porto!» Pochi giorni prima che abbandonasse la cesta, sua madre gli aveva miagolato molto seriamente. «Sei agile e sveglio, va benissimo, ma devi stare attento a come ti muovi e a non uscire dalla cesta. Domani o dopodomani verranno gli umani a decidere del tuo destino e di quello dei tuoi fratelli. Sicuramente vi daranno dei nomi simpatici e avrete il cibo assicurato. È una gran fortuna che siate nati in un porto, perché nei porti i gatti sono amati e protetti. L'unica cosa che gli umani si aspettano da noi è che teniamo lontani i topi. Sì, figliolo, essere un gatto di porto è una gran fortuna, ma tu devi stare attento, perché c'è qualcosa in te che può renderti un disgraziato. Figliolo, se guardi i tuoi fratelli, vedrai che sono tutti grigi e che hanno la pelliccia a righe, come le tigri. Tu, invece, sei nato completamente nero, a parte quella piccola macchia bianca che hai sulla gola. Certi umani credono che i gatti neri portino sfortuna, perciò, figliolo, non uscire dalla cesta. Ma Zorba, che all'epoca sembrava una pallina di carbone, abbandonò la cesta. Voleva assaggiare una di quelle teste di pesce e anche vedere un po' di mondo. Non arrivò molto lontano. Trotterellando verso una bancarella di pesce con la coda ben alta e vibrante, passò davanti a un grosso uccello che dormicchiava con la testa piegata di lato. Era un uccello molto brutto e con un gozzo enorme sotto il becco. All'improvviso, il piccolo gatto nero sentì che il suolo si allontanava da sotto le sue zampe e, senza capire cosa stava succedendo, si ritrovò a far capriole in aria. Allora ricordò uno dei primi insegnamenti di sua madre e cercò un posto dove cadere in piedi, ma sotto lo aspettava l'uccello con il becco aperto. Piombò nel gozzo, che era molto buio e puzzava in modo orribile. «Fammi uscire, fammi uscire!» miagolò disperato. «Accidenti, ma tu parli!» gracchiò l'uccello senza aprire il becco. «Che razza di bestia sei?» «Fammi uscire o ti graffio!» miagolò lui minaccioso. «Ho il sospetto che tu sia una rana. Sei una rana?» domandò l'uccello sempre a becco chiuso. «Soffoco, stupido uccello!» gridò il gattino. «Sì, sei una rana. Una rana nera. Che strano!» «Sono un gatto e anche furibondo, fammi uscire o te ne pentirai», miagolò il piccolo Zorba, cercando un punto in quel gozzo buio in cui conficcare gli artigli. «Credi che non sappia distinguere un gatto da una rana? I gatti sono pelosi, veloci e puzzano di pantofola. Tu sei una rana. Una volta ho mangiato diverse rane e non mi sono dispiaciute, ma erano verdi. Senti, non sarei mica una rana velenosa», gracchiò preoccupato l'uccello. «Sì, sono una rana velenosa e per di più porto sfortuna. Che dilemma! Una volta ho mandato giù un riccio velenoso e non mi è successo nulla. Che dilemma! Ti ingoio o ti sputo?» meditò l'uccello, ma non gracchiò altro perché si agitò, sbatté le ali e finalmente aprì il becco. Il piccolo Zorba, completamente fradicio di bava, si affacciò e saltò a terra. Allora vide il bambino che teneva l'uccello per il collo e lo scuoteva. «Devi essere cieco, scemo di un pellicano! Vieni, gattino, per poco non finisci nella pancia di questo uccellaccio», disse il bambino e lo prese in braccio. Così era iniziata quell'amicizia che durava ormai da 5 anni. Il bacio del bambino sulla testa lo allontanò dai ricordi. Vide che si metteva lo zaino, andava alla porta e da là lo salutava ancora una volta. «Ci vediamo fra 4 settimane. Penserò a te tutti i giorni, Zorba. Te lo prometto». «Addio, Zorba! Addio, ciccione!» lo salutarono i 2 fratelli minori del bambino. Il gatto nero, grande e grosso, sentì chiudere la porta a doppia mandata e corse a una finestra che si affacciava sulla strada per vedere la sua famiglia adottiva prima ancora che salisse in auto. Il gatto nero, grande e grosso, sospirò compiaciuto. Per 4 settimane sarebbe stato signore e padrone dell'appartamento. Un amico di famiglia sarebbe venuto ogni giorno ad aprirgli un barattolo di cibo e a pulirgli la lettiera. 4 settimane per oziare sulle poltrone e sui letti, o per uscire sul balcone, arrampicarsi sul tetto, saltare sui rami del vecchio ippocastano e scendere dal tronco nel cortile interno, dove aveva l'abitudine di ritrovarsi con gli altri gatti del quartiere. Non si sarebbe annoiato, assolutamente. Così pensava Zorba, il gatto nero grande e grosso, perché non sapeva cosa gli sarebbe accaduto fra capo e collo nelle ore seguenti. Capitolo 3. Kenga aprì le ali per spiccare il volo, ma l'onda densa fu più rapida e la sommerse completamente. Quando tornò a galla, la luce del giorno era scomparsa. E dopo aver scosso il capo con energia, capì che la maledizione dei mari le stava oscurando la vista. Kenga, la gabbiana dalle piume d'argento, tuffò varie volte la testa sott'acqua, sinché qualche filo di luce non raggiunse le sue pupille coperte di petrolio. La macchia vischiosa, la peste nera, le incollava le ali al corpo. Così iniziò a muovere le zampe, sperando di potersi allontanare rapidamente a nuoto dal centro dell'onda scura. Con tutti i muscoli tormentati dai crampi per lo sforzo, raggiunse finalmente il limite della macchia di petrolio e sentì il fresco contatto dell'acqua pulita. Quando, a forza di sbattere le palpebre e di tuffare la testa, riuscì a pulirsi gli occhi, guardò il cielo, ma vide solo alcune nuvole che si frapponevano tra il mare e l'immensità della volta celeste. I suoi compagni dello stormo del faro della sabbia rossa dovevano volare ormai lontano, molto lontano. Era la legge. Anche lei aveva visto altri gabbiani sorpresi dalle mortifere onde nere, e nonostante il desiderio di scendere a offrire loro un aiuto, tanto inutile quanto impossibile, si era allontanata, rispettando la legge che proibisce di assistere alla morte dei compagni. Con le ali immobilizzate e incollate ai corpi, i gabbiani erano facile preda dei grandi pesci o morivano lentamente, asfissiati dal petrolio che, penetrando fra le piume, tappava loro tutti i pori. Era questa la morte che la aspettava e desiderò scomparire presto fra le fauci di un grosso pesce. La macchia nera, la peste nera. Mentre aspettava la fine fatale, Kenga maledisse gli umani. Ma non tutti. Non devo essere ingiusta, stridette debolmente. Spesso, dall'alto, aveva visto come grandi petroliere approfittavano delle giornate di nebbia costiera per andare al largo a lavare le loro cisterne. Rovesciavano in mare migliaia di litri di una sostanza densa e pestilenziale che veniva trascinata via dalle onde. Ma a volte aveva visto anche delle piccole imbarcazioni che si avvicinavano alle petroliere e impedivano loro di svuotare le cisterne. Disgraziatamente quelle barche ornate dai colori dell'arcobaleno non sempre arrivavano in tempo per impedire l'avvelenamento dei mari. Kenga passò le ore più lunghe della sua vita posata sull'acqua, chiedendosi atterrita se per caso non l'aspettava la più terribile delle morti. Peggio che essere divorata da un pesce, peggio che patire l'angoscia dell'asfissia, era morire di fame. Disperata all'idea di una fine lenta, si agitò e con stupore si accorse che il petrolio non le aveva incollato le ali al corpo. Aveva le piume impregnate di quella sostanza densa, ma almeno poteva spiegarle. «Forse ho ancora una possibilità di uscire da qui, e volando in alto, molto in alto, forse il sole scioglierà il petrolio», stridette Kenga. E tornò in mente una storia, raccontatale da un vecchio gabbiano delle isole Frisoni, che parlava di un umano chiamato Icaro, che, per realizzare il sogno del volo, si era costruito delle ali con piume di aquila ed aveva volato in alto, vicinissimo al sole, tanto che il calore aveva sciolto la cera con cui aveva incollato le piume ed era precipitato. Kenga batté energicamente le ali, ritirò le zampe, si innalzò di un paio di palmi e ricadde sulle onde. Prima di tentare ancora, si immerse e agitò le ali sott'acqua. Questa volta salì di un metro prima di cadere. Quel dannato petrolio le incollava le piume della coda, di modo che non riusciva a governare il decollo. Si tuffò ancora una volta e con il becco cercò di tirar via lo strato di sporco che le copriva la coda. Sopportò il dolore delle piume strappate e finalmente vide la sua parte posteriore un po' meno lurida. Al quinto tentativo, Kenga riuscì a spiccare il volo. Batteva le ali con disperazione perché il peso della cappa di petrolio non le permetteva di planare. Un solo attimo di riposo e sarebbe precipitata. Per fortuna era una gabbiana giovane e i suoi muscoli rispondevano adeguatamente. Guadagnò quota. Senza mai smettere di battere le ali, guardò giù e vide la costa profilarsi appena come una linea bianca. Vide anche alcune barche che si muovevano come minuscoli oggetti su un panno blu. Volò ancora più in alto, ma il sole non ebbe gli effetti sperati. Forse i suoi raggi emanavano un calore troppo debole, o la cappa di petrolio era troppo spessa. Kenga capì che le forze non le sarebbero durate ancora a lungo, e cercando un posto per scendere, volò verso l'entroterra, seguendo la serpeggiante linea verde dell'elba. Il movimento delle sue ali si fece sempre più lento e pesante, perdeva vigore. Adesso non volava più così in alto. In un disperato tentativo di riprendere quota, chiuse gli occhi e batté le ali con le ultime energie. Non sapeva per quanto tempo era rimasta a occhi chiusi, ma quando li riaprì stava sorvolando un'alta torre ornata da una bandieruola d'oro. «San Michele!» stridette, riconoscendo il campanile della chiesa di Amburgo. Le sue ali si rifiutarono di continuare a volare. Capitolo 4. Il gatto nero grande e grosso prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e meditando su come si stava bene lì, a pancia all'aria sotto quei raggi tiepidi, con tutte e quattro le zampe ben ritratte e la coda distesa. Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che non seppe identificare e che si avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde sul balcone. Era un uccello molto sporco. Aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di alzarsi trascinando le ali. «Non è stato un atterraggio molto elegante», miagolò. «Mi dispiace, non ho potuto evitarlo», ammise la gabbiana. «Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso? E come puzzi?» miagolò Zorba. «Sono stata raggiunta da un'onda nera, dalla peste nera, la maledizione dei mari. Morirò», stridette accorata la gabbiana. «Morire? Non dire così, sei solo stanca e sporca, tutto qua. Perché non voli fino allo zoo? Non è lontano, e là hanno veterinari che potranno aiutarti», miagolò Zorba. «Non ce la faccio, questo è stato il mio ultimo volo», stridette la gabbiana, con voce quasi impercettibile, e chiuse gli occhi. «Non morire! Riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò un po' del mio cibo, ma non morire!» pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta. Vincendo la ripugnanza, il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta aveva anche un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo, notò che la respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole. «Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare mentre vado a chiedere cosa si fa con un gabbiano ammalato», miagolò Zorba prima di arrampicarsi sul tetto. Si stava allontanando in direzione dell'ippocastano quando sentì che la gabbiana lo chiamava. «Vuoi che ti lasci un po' del mio cibo?» suggerì, leggermente sollevato. «Voglio deporre un uovo, con le forze che mi restano, voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi 3 promesse. Mi accontenterai? Stridette, agitando goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. «Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa!» miagolò impietosito. «Non ho tempo di riposare. Promettimi che non ti mangerai l'uovo!» stridette aprendo gli occhi. «Prometto che non mi mangerò l'uovo!» ripeté Zorba. «Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo!» stridette sollevando il capo. «Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo!» «E promettimi che gli insegnerai a volare», stridette, guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo deridava, ma era completamente pazza. «Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa, io vado in cerca di aiuto», miagolò Zorba, balzando direttamente sul tetto. Kenga guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata, e, proprio mentre esalava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio. Capitolo 5. Zorba scese rapidamente dal tronco dell'ippocastano, attraversò il cortile interno a tutta velocità evitando di essere visto da alcuni cani randagi, uscì in strada, si assicurò che non arrivassero auto, attraversò e corse in direzione del Cuneo, un ristorante italiano del porto. Due gatti che frugavano in un bidone della spazzatura lo videro passare. «Accidenti, amico, vedi anche tu quello che vedo io? Ma che bel ciccione!» miagolò uno di loro. «Sì, amico, e com'è nero? Più che una palla di grasso, sembra una palla di catrame». «Dove vai, palla di catrame?» chiese l'altro. Benché fosse molto preoccupato per la gabbiana, Zorba non era disposto a sopportare le provocazioni di quei due poco di buono, per cui frenò, rizzò i peli sulla schiena e saltò sopra il bidone della spazzatura. Lentamente tese una delle zampe davanti, tirò fuori un artiglio lungo come un cerino e lo avvicinò al muso di uno dei provocatori. «Ti piace? Ne ho altri 9. Vuoi provarli sulla spina dorsale?» miagolò con tutta calma. Il gatto con l'artiglio davanti agli occhi ingoiò la saliva prima di rispondere. «No, capo, ma che bella giornata, non le pare?» miagolò senza smettere di fissare l'artiglio. «E tu che dici?» miagolò Zorba all'altro gatto. «Dico anch'io che è una bellissima giornata, ottima per passeggiare, anche se un po' fredda». Sistemata la faccenda, Zorba riprese la sua strada fino ad arrivare davanti alla porta del ristorante. Dentro, i camerieri preparavano i tavoli per i clienti di mezzogiorno. Zorba miagolò 3 volte e aspettò seduto sulla soglia. Dopo pochi minuti arrivò Segretario, un gatto romano molto magro e con solo 2 baffi, uno a destra e uno a sinistra del naso. «Ci dispiace molto, ma se non ha prenotato non potremo servirla. Siamo al completo», miagolò come saluto. Stava per aggiungere qualcos'altro, ma Zorba lo interruppe. «Ho bisogno di miagolare con Colonnello, è urgente». «Urgente, sempre con urgenze all'ultimo minuto, vedrò cosa posso fare, ma solo perché si tratta di un'urgenza», miagolò il segretario e rientrò nel ristorante. Colonnello era un gatto dall'età indefinibile. Alcuni dicevano che aveva tanti anni quanto il ristorante che gli dava alloggio, mentre altri sostenevano che era ancora più vecchio. Ma la sua età non importava perché Colonnello possedeva uno strano talento per dar consigli a chi si trovava in difficoltà e per quanto non risolvesse mai alcun problema, i suoi consigli perlomeno davano un po' di conforto. Grazie alla sua vecchiaia e alla sua grande dote, Colonnello era una vera autorità fra i gatti del porto. Segretario tornò indietro di corsa. «Seguimi, Colonnello ti riceverà, ma in via del tutto eccezionale», miagolò. Zorba lo seguì. Passando sotto i tavoli e le sedie della sala da pranzo, arrivarono alla porta della cantina. Scesero a balzi i gradini di una scala stretta e di sotto trovarono Colonnello, con la coda ben ritta, che controllava i tappi di alcune bottiglie di champagne. «Mannaggia, i topi hanno rosicchiato i tappi del miglior champagne della casa! Zorba, caro guaglione, lo salutò Colonnello, che aveva l'abitudine di miagolare parole in napoletano. «Scusa se ti disturbo nel bel mezzo del lavoro, ma ho un problema grave e mi occorre un consiglio», miagolò Zorba.
«Sono al tuo servizio, caro guaglione. Segretario, servi al mio amico un poco di quegli spaghetti con la pummarola in coppa che ci hanno dato stamattina», ordinò Colonnello.
«Ma se li ha mangiati tutti lei, non mi ha lasciato nemmeno sentire l'odore», si lamentò Segretario.
Zorba ringraziò, spiegando che non aveva fame, e riferì rapidamente il movimentato arrivo della gabbiana e le sue penose condizioni e le promesse che si era visto costretto a farle.
Il vecchio gatto ascoltò in silenzio, poi meditò accarezzandosi i lunghi baffi e alla fine miagolò risoluto. «Mannaggia, bisogna aiutare quella povera gabbiana a riprendere il volo».
«Sì, ma come?» miagolò Zorba.
«La cosa migliore è consultare Diderot», osservò il segretario.
«È esattamente ciò che stavo per suggerire».
«Ma perché questo mi toglie i miagoli di bocca?» reclamò Colonnello.
«Sì,
è una buona idea. Andrò da Diderot», miagolò Zorba.
«Andremo assieme. I problemi di un gatto del porto sono i problemi di tutti i gatti del porto», dichiarò solennemente Colonnello. I tre gatti uscirono dalla cantina e, attraversando il labirinto di cortili interni delle case lungo il porto, corsero verso il tempio di Diderot.
Capitolo VI. Diderot viveva in un posto abbastanza difficile da descrivere, perché a prima vista poteva sembrare un disordinato negozio di oggetti strani, un museo di bizzarrie, un deposito di macchine inservibili, la biblioteca più caotica del mondo o il laboratorio di qualche dotto inventore di aggeggi impossibili da definire. Ma non era niente di tutto questo, o meglio, era molto di più. Il posto si chiamava Harry, Bazar del Porto, e il proprietario, Harry, era un vecchio lupo di mare che nei suoi 50 anni di navigazione per i sette mari si era dedicato a raccogliere oggetti di ogni tipo nelle centinaia di porti che aveva visitato. Quando la vecchiaia gli era entrata nelle ossa, Harry aveva deciso di cambiare la sua vita di navigante con quella di marinaio a terra e aveva aperto il bazar con tutti gli oggetti raccolti. Aveva affittato una casa a tre piani nella strada lungo il porto, ma gli mancava lo spazio necessario per esporre le sue insolite collezioni, perciò aveva preso la casa accanto, a due piani, ma anche così lo spazio non era bastato. Alla fine, dopo aver affittato una terza casa, era riuscito a sistemare tutti i suoi oggetti, disponendoli, questo va detto, secondo il suo particolarissimo concetto d'ordine. Nelle tre case, collegate attraverso corridoi e scale strette, c'erano quasi 1 milione di oggetti, fra i quali possiamo ricordare 7200 cappelli con tesa flessibili per non essere portati via dal vento, 160 ruote del timone di barche col mal di mare a forza di girare intorno al mondo, 245 fanali di imbarcazioni che avevano sfidato le più fitte nebbie, 12 telegrafi di macchina sbattuti dai racconti capitani, 256 bussole che non avevano mai perso il nord, 6 elefanti di legno a grandezza naturale, 2 giraffe imbalsamate nell'atto di contemplare la savana, 1 orso polare imbalsamato nel cui ventre giaceva la mano destra, anche se imbalsamata, di un esploratore norvegese, 700 ventilatori che con le loro pale ricordavano le fresche brezze dei tramonti tropicali, 1200 amache di liuta che garantivano i sogni migliori, 1300 marionette di Sumatra che avevano interpretato solo storie d'amore, 123 proiettori per diapositive che mostravano paesaggi nei quali si poteva essere sempre felici, 54.000 romanzi in 47 lingue, 2 riproduzioni della Torre Eiffel, una costruita con 500.000 di spilli da sarto e l'altra con 300.000 stuzzicadenti, 3 cannoni di navi corsari inglesi, 17 ancore trovate nei fondali del mare del nord, 2.000 quadri di tramonti, 17 macchine da scrivere appartenute a scrittori famosi, 128 mutande lunghe di flanella per uomini di oltre 2 metri d'altezza, 7 frac per nani, 500 pipe in schiuma di mare, un astrolabio ostinatamente fisso sulla posizione della croce del sud, 7 buccine giganti dalle quali provenivano echi lontani di mitici naufragi, 17 km di seta rossa, due boccaporti di sottomarini e molte altre cose che sarebbe troppo lungo elencare. Per visitare il bazar di Harry bisognava pagare il biglietto e, una volta dentro, era necessario un gran senso dell'orientamento per non perdersi nel labirinto di stanze senza finestre, di stretti corridoi e di scale anguste. Harry aveva due mascotte. La prima era uno scimpanzé di nome Mattia che si occupava dei biglietti e della sorveglianza. Giocava molto male a dama con il vecchio marinaio, beveva birra e cercava sempre di dare un resto inferiore. L'altra mascotte era Didero, un gatto grigio, piccolo e magro, che dedicava la maggior parte del suo tempo allo studio delle migliaia di libri là raccolti. Colonnello, segretario e Zorba entrarono nel bazar con le code ben ritte. Si rammaricarono di non vedere Harry dietro il bancone, perché il vecchio marinaio aveva sempre delle parole affettuose e qualche salsiccia per loro. «Un momento, sacchi di pulci! Avete dimenticato di pagare il biglietto!» strillò Mattia. «Da quando in qua i gatti pagano?» protestò segretario. «Il cartello sulla porta dice, ingresso 2 marchi. Non sta scritto da nessuna parte che i gatti entrano gratis. 8 marchi o sparite!» strillò con energia lo scimpanzé. «Signora scimmia, temo che la matematica non sia il suo forte», miagolò il segretario. «È esattamente ciò che stavo per dire. Ancora una volta mi toglie miagolì di bocca», si lamentò colonnello. «Bla bla bla, pagate o andatevene», intimò Mattia. Zorba saltò dall'altra parte della biglietteria e guardò fisso negli occhi lo scimpanzé. Sostenne lo sguardo finché Mattia non sbatté le palpebre e iniziò a piagnucolare. «Beh, in effetti sono 6 marchi. Chiunque può commettere un errore», strillò timidamente. Zorba, senza smettere di fissarlo negli occhi, tirò fuori un artiglio dalla zampa anteriore destra. «Ti piace, Mattia? Ne ho altri 9. Pensa un po' se te li conficcassi in quel culo rosso che tieni sempre per aria», miagolò tranquillamente. «Per questa volta chiuderò un occhio. Potete passare», cedette lo scimpanzé fingendosi calmo. I 3 gatti, con le code orgogliosamente erette, scomparvero nel labirinto di corridoi. Capitolo 7. «Terribile, terribile! È successa una cosa terribile!» miagolò Diderot quando li vide arrivare. Passeggiava nervoso davanti a un enorme libro aperto sul pavimento e a tratti si portava le zampe anteriori alla testa. Sembrava davvero sconsolato. «Cos'è successo?» domandò il segretario. «È esattamente quello che stavo per domandare. A quanto pare, togliermi i miagolì di bocca è un'ossessione», osservò colonnello. «Su! Non sarà poi così grave», suggerì Zorba. «Come non è così grave? È terribile! Terribile! Quei dannati topi si sono mangiati un'intera pagina dell'Atlante. La cartina del Madagascar è scomparsa. È terribile!» insisté Diderot tirandosi i baffi. «Segretario, mi ricordi che devo organizzare una battuta contro questi divoratori di insomma, lei sa a cosa mi riferisco», miagolò colonnello. «Madagascar», precisò il segretario. «Continui pure a togliermi i miagolì di bocca. Mannaggia!» esclamò colonnello. «Ti daremo una mano, Diderot, ma ora siamo qui perché abbiamo un grosso problema. E visto che tu sai così tante cose, forse puoi aiutarci», miagolò Zorba, e subito dopo gli narrò la triste storia della gabbiana. Diderot ascoltò con attenzione. Assentiva con cenni del capo e quando la coda, attraverso nervosi movimenti, esprimeva con troppa eloquenza i sentimenti che risvegliavano in lui i miagolì di Zorba, cercava di schiacciarla a terra con le zampe posteriori. «E così l'ho lasciata, molto mal ridotta, poco fa», concluse Zorba. «Che storia terribile, terribile! Vediamo, fatemi pensare. Gabbiano, petrolio, petrolio, gabbiano... Gabbiano ammalato. Ci sono! Dobbiamo consultare l'enciclopedia!» esclamò esultante. «La cosa?» miagolarono i 3 gatti. «La enciclopedia. Il libro del sapere. Dobbiamo cercare dei volumi 7 e 16 corrispondenti alle lettere G e P», spiegò deciso Diderot.
E allora vediamo questa implico lo esortò colonnello. Enciclopedia, sussurrò lentamente il segretario. Ciò che stavo per dire, vedo che ancora una volta non puoi resistere alla tentazione di togliermi i miagolii di bocca, brontolò colonnello. Diderot si arrampicò su un enorme mobile sul quale erano allineati grossi volumi dall'aspetto importante e dopo aver cercato sui dorsi le lettere G e P fece cadere i tomi. Poi scese giù e con un artiglio molto corto e logoro a forza di esaminare i libri cominciò a sfogliare le pagine. I tre gatti mantennero un rispettoso silenzio mentre lo sentivano bisbigliare i miagolii quasi impercettibili. «Sì, credo che siamo sulla buona strada. Interessante. Gabbana. Gabbare. Gabbia. Accidenti, sentite qua, amici, sorta di cassetta con le pareti formate da sbarre in cui si rinchiudono animali vivi. È terribile, terribile!» esclamò indignato Diderot. «Non ci interessa quello che dice delle gabbie, siamo qui per una gabbiana», lo interruppe il segretario. «Sarebbe così gentile da smetterla di togliermi i miagolii di bocca?» borbottò colonnello. «Mi scusi, è che per me l'enciclopedia è irresistibile. Ogni volta che guardo le sue pagine imparo qualcosa di nuovo», si giustificò Diderot e continuò a guardare le parole finché non trovò quella che cercava. Ma ciò che diceva l'enciclopedia sui gabbiani non fu di grande aiuto. Scoprirono solo che la gabbiana, oggetto delle loro preoccupazioni, apparteneva alla specie argentata, cosiddetta per il colore argenteo delle sue piume. E anche quello che trovarono sul petrolio non li portò a scoprire come aiutare la gabbiana, ma solo a sorbirsi una lunga dissertazione di Diderot che non la finiva più di parlare di una certa guerra del petrolio scoppiata negli anni 70. «Per Iaculei del Riccio, siamo di nuovo da capo», miagolò Zorba. «È terribile, terribile! Per la prima volta l'enciclopedia mi ha deluso!» esclamò sconsolato Diderot. «E in questa implico encimole... vabbè, insomma, sai cosa intendo. Non ci sono consigli pratici su come togliere le macchie di petrolio?» chiese colonnello. «Geniale! Terribilmente geniale! Avremmo dovuto iniziare da lì. Vi tiro subito giù il 19° volume, la lettera S, come smacchiatore», annunciò Diderot euforico, arrampicandosi di nuovo sul mobile dei libri. «Si rende conto? Se lei avesse evitato quell'odiosa abitudine di togliermi i miagolii di bocca, sapremmo già cosa fare», spiegò colonnello al silenzioso segretario. Nella pagina dedicata alla parola smacchiatore trovarono, oltre a come togliere le macchie di marmellata, l'inchiostro di china, sangue e sciroppo di lamponi, la soluzione per eliminare le macchie di petrolio. «Si pulisce la superficie interessata con un panno bagnato di benzina. Ecco qua», miagolò Diderot. «Ecco qua un bel nulla. Dove diavolo troviamo della benzina?» brontolò Zorba con evidente malumore. «Beh, se non ricordo male, negli scantinati del ristorante abbiamo un barattolo con dei pennelli a mollo nella benzina. Segretario, sa già cosa fare», miagolò colonnello. «Mi perdoni, signore, ma non afferro la sua idea», si scusò segretario. «È molto semplice. Lei si bagnerà adeguatamente la coda di benzina e poi andremo a occuparci di quella povera gabbiana», spiegò colonnello guardando altrove. «Ah no! Questo proprio no, assolutamente no», protestò il segretario. «Le ricordo che il menù di stasera prevede una doppia reazione di fegato alla panna», sussurrò colonnello. «Infilare la coda nella benzina? Ha detto fegato alla panna?» miagolò costernato segretario. Diderot decise di accompagnarli e tutti e quattro i gatti corsero all'uscita del bazar di Harry. Quando li vide passare, lo scimpanzé, che aveva appena finito di bere una birra, dedicò a loro un sonoro lutto. Capitolo 8. I quattro gatti balzarono dal tetto sul balcone e capirono immediatamente di essere arrivati troppo tardi. Colonnello, Diderot e Zorba osservarono con rispetto il corpo senza vita della gabbiana, mentre il segretario agitava la coda al vento per farle perdere l'odore di benzina. «Credo che dovremmo chiuderle le ali. Si fa così in questi casi», spiegò colonnello.
Vincendo la ripugnanza che provocava in loro quell'essere impregnato di petrolio, le unirono le ali al corpo e mentre la muovevano scoprirono l'uovo bianco a macchioline azzurre.
«L'uovo! È riuscita a deporre l'uovo!» esclamò Zorba.
«Ti sei cacciato in un bel pasticcio, caro guaglione, in un bel pasticcio davvero!» lo avvertì Colonnello.
«Che farò con l'uovo?» si chiese Zorba, sempre più angosciato.
«Con un uovo si possono fare molte cose. Una frittata, per esempio», propose segretario.
«Oh sì, uno sguardo all'enciclopedia ci dirà come preparare la migliore delle frittate. L'argomento è trattato nel 6° volume, lettera F», assicurò Diderot.
«Non se ne miagola neanche. Zorba ha promesso a quella povera gabbiana che si sarebbe preso cura dell'uovo e del piccolo. La parola d'onore d'un gatto del porto impegna tutti i gatti del porto, quindi l'uovo non si tocca», dichiarò solennemente Colonnello.
«Ma io non so prendermi cura di un uovo. Non mi era mai stato affidato un uovo prima d'ora», miagolò disperato Zorba. Allora tutti i gatti guardarono Diderot. Forse nella sua famosa enciclopedia c'era qualcosa a riguardo.
«Devo consultare il 21° volume, lettera O. Sicuramente c'è tutto quello che dobbiamo sapere sull'uovo, ma fin da ora posso consigliare calore? Calore corporeo, molto calore corporeo», spiegò Diderot in tono pedante e didattico. «Ossia, bisogna sdraiarsi sull'uovo, ma senza romperlo», consigliò il segretario.
«È esattamente ciò che stavo per suggerire. Zorba, tu rimani con l'uovo e noi accompagneremo Diderot a vedere cosa dice la sua insomma, sai a cosa mi riferisco. Torneremo stasera con le novità e daremo sepoltura a questa povera gabbiana», stabilì Colonnello prima di saltare sul tetto.
Diderot e il segretario lo seguirono. Zorba rimase sul balcone accanto all'uovo e alla gabbiana morta. Con grande attenzione si sdraiò e si avvicinò l'uovo alla pancia. Si sentiva ridicolo. Pensava a quanto l'avrebbero preso in giro i due gatti rissosi che aveva affrontato al mattino se per caso l'avessero visto. Ma una promessa è una promessa. E così, al tepore dei raggi del sole, si addormentò con l'uovo bianco a macchioline azzurre ben stretto contro il suo ventre nero. Capitolo 9. Alla luce della luna, segretario, Diderot, Colonnello e Zorba scavarono una buca ai piedi dell'ippocastano. Poco prima, badando che nessun umano li vedesse, avevano gettato la gabbiana morta dal balcone nel cortile interno. La depositarono in fretta nella fossa e la coprirono di terra. Poi Colonnello miagolò in tono grave. «Compagni gatti, in questa notte di luna ci congediamo dai resti di una sfortunata gabbiana della quale non abbiamo mai saputo nemmeno il nome. L'unica cosa che siamo riusciti a scoprire di lei, grazie alle conoscenze del compagno di Diderot, è che apparteneva alla specie dei gabbiani argentati e che forse veniva da molto lontano, dalla regione in cui il fiume si getta nel mare. Sappiamo pochissimo di lei, ma l'importante è che sia arrivata moribonda fino a casa di Zorba, uno dei nostri, e che abbia riposto in lui tutta la sua fiducia. Zorba ha promesso di prendersi cura dell'uovo che lei ha deposto prima di morire, del piccolo che nascerà e la cosa più difficile di tutti, compagni, ha promesso di insegnargli a volare».
«Volare, 22° volume, lettera V», si sentì che sussurrava Diderot. «È esattamente ciò che il signor Colonnello stava per dire. Non gli tolga i miagoli di bocca», consigliò segretario.
«Promesse difficili da mantenere», proseguì impassibile Colonnello, «ma sappiamo che un gatto del porto mantiene sempre i suoi miagolii. Per aiutarlo a riuscirci, ordino che il compagno Zorba non abbandoni l'uovo finché il piccolo non sia nato e che il compagno Diderot consulti la sua quei libri, insomma, su tutto quanto ha a che vedere con l'arte del volo. E ora diciamo addio a questa gabbiana, vittima della disgrazia provocata dagli umani. Allunghiamo il collo alla luna e miagoliamo la canzone d'addio dei gatti del porto». Ai piedi del vecchio ippocastano, i quattro gatti iniziarono a miagolare una triste litania e ai loro miagolii si aggiunsero ben presto quelli degli altri gatti delle vicinanze.
e poi quelli dei gatti dell'altra riva del fiume, e ai miagolì dei gatti fecero coro gli ululati dei cani, lo straziante cinguettio dei canarini in gabbia, il garrito delle rondini nei loro nidi, il triste gracidio delle rane e perfino le grida stornate dello scimpanzé Mattia. Le luci di tutte le case di Amburgo si accesero e quella notte tutti gli abitanti si chiesero le ragioni della strana tristezza che improvvisamente si era impadronita degli animali.
Bene amici, siamo giunti alla fine di questa nostra prima parte con questa bellissima storia. Vi ringrazio per aver seguito fin qui il racconto, vi ringrazio ancora per supportarmi e spero davvero che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Un bacio!